sono Andrea Zinno, Nat Evangelist di The Nodo, e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast The Nodo Data Pops, un podcast dove si parla di dati, e oggi lo facciamo con Marco Pegolo, Head of Data di Unieuro, marchio del retail che credo tutti conosciate, fra l'altro ne parlavamo poco prima di iniziare, anche diciamo un effetto evocativo perché ha fatto nel tempo delle campagne promozionali con degli slogan che sono rimasti molto famosi, a me piacciono, dall'ottimismo di Gianni al cuore che batte forte
sempre.
Però diciamo, battuta a parte, è un'azienda attiva, una delle più importanti attiva nel retail, e cito questo perché abbiamo deciso di fare una chiacchierata sul concetto di data products. Voi sapete, data products è un concetto che è nato un po' a braccetto insieme al modello del data mesh, che è un paradigma organizzativo, poi in realtà si è un po' distaccato, si è un po' affrancato e ha iniziato a vivere anche di vita propria, tant'è che recentemente, almeno per quello che è un po' la mia visibilità, si parla sempre più di data product e sempre un po' meno di data mesh. Dicevo, è un argomento venuto naturale perché Unieuro vive di prodotti, l'idea di considerare il dato come un prodotto al di là della terminologia in realtà ha delle implicazioni importanti, vuol dire che un dato deve seguire idealmente il stesso ciclo di vita di un prodotto, dagli aspetti produttivi, contrattuali, di scambio o meno. Per cui Marco, ti volevo chiedere, innanzitutto diciamo questo concetto del data product, tu mi dicevi l'avete sposato all'interno di Unieuro, ti vorrei chiedere, è stata un'adozione facile, ha trovato terreno fertile, perché poi sai, quando ci sono questi cambiamenti a partire da data driven transformation c'è sempre un po' il dovere indirizzare tante dimensioni del cambiamento, no? La tecnologia, lo sappiamo, gioca un ruolo importante, ma per certi versi secondario, però poi c'è sempre, no, il tema del cambiamento delle persone. Quindi ti chiederei una domanda molto aperta, raccontaci un po' come è questa evoluzione, come è stata e come sarà in Unieuro dal punto di vista del dato come prodotto.
Sì, è importante dato come prodotto, nel senso che nell'introduzione di questo tipo di metodo non si è parlato prima di architetture, di data mesh, di cose più complesse organizzative, ma dall'esigenza principale che era quella di dire, bene, ho dei dati, devo riuscire a capirli meglio, devo riuscire a gestirli meglio, devo riuscire a fare maggiore data governance. Questa data governance, poi sposare i concetti di data governance diventa complesso. Parlare di data governance vuol dire si porta dietro magari dei costi, si porta dietro delle situazioni organizzative, una strategy di data governance, ma se vogliamo provare ad applicarla in maniera più rapida, il concetto di data product può aiutare un pochino. E quindi parlare l'introduzione di data product come tipo di concetto organizzativo per la gestione del dato ha aiutato sin dall'inizio ad impostare una modalità di lavoro che fosse più a 360 gradi intorno a degli specifici data product che fanno parte o di data domini. Una volta evidenziati dei data domini, una volta capito quali potessero essere gli stakeholder, quali persone potessero internamente, anche lato business intelligence, lato dati, lato ICT, potessero lavorare insieme, ecco che è diventato immediatamente più facile iniziare ad organizzare le persone e una modalità di lavoro intorno a questo dato per gestirlo un po' meglio. Ecco.
No, molto interessante, credo abbia pesato positivamente, anzi abbia aiutato, perché è pesato un po', una connotazione un po' negativa, il fatto appunto che voi, cioè il concetto di prodotto, voi ce l'avete nel DNA, no? Perché invece poi ascoltando altre realtà, spesso si fa anche a capire cosa vuol dire iniziare a considerare il dato un prodotto, sia dal punto di vista di chi lo deve gestire, ma anche poi di chi lo deve utilizzare. Un tema che emerge spesso in questo tipo di trasformazioni è quanto il business sale a bordo di queste iniziative, no? Perché poi, è vero, io ho visto un po' di tutto, no? Trasformazioni che partono dal business, più spesso devo dire trasformazioni che passano dall'IT. Però, insomma, prima o poi c'è un momento di incontro, no? Che spesso è conflittuale per me, quando idealmente, no, dovrebbe essere un salire insieme sulla stessa nave per andare nella stessa direzione. Da voi è stato facile, forse anche perché il business aveva già internamente questa idea del prodotto?
Allora, ci sono come retailer, nel mercato di retailer, il mondo dei dati è sempre stato parte in qualche modo del processo produttivo di un'azienda retailer. Quindi lo scambio di informazioni, lo scambio di dati è parte di questa catena del valore. Vedere il dato come prodotto non era concettualizzato come tale, no? Diventa un processo che anche lì si deve innestare, per cui si passa da un data sharing a magari l'idea di poter avere un data prodotto dove la possibilità di dare più dati e consumabili direttamente dall'industria potrebbe essere uno che può essere fatto. Internamente però parlare di data prodotto è qualcosa di più facile, perché nel momento in cui si cerca di organizzare o parlare con dei gruppi di lavoro interni, con il settore di business, in qualche modo incanalai per un'azienda che ha già l'esperienza che sa che cosa vuol dire un prodotto, no? Qualcosa che ha un suo ciclo di vita, qualcosa che viene descritto bene, qualcosa che ha delle istruzioni di utilizzo, dell'un set di funzionalità. In qualche modo introdurre questo tipo di linguaggio aiuta anche a capire che le persone possono andare a lavorare insieme. Quindi il concetto di data prodotto all'inizio è un linguaggio, per quanto mi riguarda, che è forte nel momento comunicativo e nel momento in cui tu cerchi di approcciare a un nuovo progetto o una nuova dimensione di lavoro, e viene percepito più facilmente come tale, se viene visto come proprio come una sorta di abilitatore a una comunicazione.
Molto interessante, no? Ma secondo me hai colto il punto, perché dico, ahimè, all'inizio no, dicevo che non è solo una questione terminologica, anche perché invece spesso ho la sensazione, no, che semplicemente si sale a bordo di un nuovo linguaggio senza poi capire le implicazioni. In realtà tu giustamente hai sottolineato che considerare il dato come un prodotto non è semplicemente chiamo diversamente la cosa che usavo prima, e che gli devo costruire tutto un intorno. E lì, certo, è chiaro che poi se ho un'azienda che con questo concetto di prodotto ci lavora quotidianamente, probabilmente anche molto interessante il tema del linguaggio. È vero, spesso delle volte basta utilizzare dei termini diversi per creare quel con l'altro. Un tema che tu più o meno hai citato, persone, quello dello sharing o della condivisione. Chi fa nel retail essenzialmente, no, è una sorta di ponte di collegamento fra chi produce e chi compra. Tu già mi dicevi e l'hai anticipato, però c'è molto scambio del dato sia verso il produttore, e ti volevo chiedere, la domanda è invece lato consumatore, tutto ciò che normalmente, no, insomma, un tema anche abbastanza aperto anche dal punto di vista della protezione, di creare questa vista unica di ciascun consumatore che poi la posso utilizzare per marketing one to one, proposte personalizzate. Questo per voi è un tema caldo? Avete utilizzato il concetto di data product anche per iniziare a modellare tutto il mondo del B2C e del B2P, insomma di chi acquista per poi creare, vendere qualcosa, condividere con i produttori, perché ne so, non poter fare pianificazione a lungo termine sulla base delle tendenze di mercato o meno?
Ah, è fondamentale questa parte, ed è proprio il principale, uno dei principali stream di riferimento della roadmap attuale di UniEuro. Il fatto di conoscere l'utente diventa indispensabile per noi, perché oltre ad associare al normale trading di prodotto, quindi offrire prodotti migliori all'utente, c'è anche la possibilità di offrire esperienze all'utente o servizi aggiuntivi che arricchiscono l'esperienza di acquisto e arricchiscono anche l'utente stesso con nuove funzionalità. Ecco perché abbiamo iniziato a lavorare sul dominio dei dati degli utenti, sul data prodotto dell'utente, proprio cercando di verticalizzare questa parte. Quindi diventa un programma a più anni, ma nel quale andiamo a costruire proprio questa vista forte dell'utente, unendo quelli che sono i canali online, i canali offline, cercando di fare in modo di avere un'esperienza unica in tutti i touch point, e comprensivo anche con funzionalità che andranno oltre allo specifico appunto acquisto, ma anche relative a servizi che possono essere visti insieme all'acquisto del prodotto.
No, hai citato giustamente il concetto delle spine, che poi invece quando diciamo noi ci mettiamo lato consumatore hai sempre, no, questa sorta di mancanza di fiducia di fondo, oddio, do tutti i miei dati, chissà che ne faranno, ma con i comportamenti no, poco conformi con la legge ci sono, ma non solo nel mondo ICT, però lì il vero valore, detto te, no, fornire sempre servizi in più, cioè io ti do qualcosa che è mio, in cambio ne ottengo l'esperienza personalizzata o meno.
Ma il fattore della trasparenza dei dati e della possibilità di andare a gestire i dati dal punto di vista dell'utente stesso è una questione fondamentale per avere maggiore fiducia, per avere maggiore trasparenza, per avere maggiore loyalty nei confronti di questi utenti. Quindi è un, è una questione di necessità stessa, per cui dobbiamo andare a rispondere sia per l'utente ma anche per l'azienda stessa.
E voi su questo, mi dicevi che un programma si svilupperà su un paio d'anni, avete però già definito poi, non so, delle metriche per valutare effettivamente quanto sia poi il valore aggiunto da profilare o comunque modellare il cliente con un certo tipo, non so, dalla loyalty al fatto che poi mi aumenta il customer value piuttosto che altre cose. Quindi, diciamo, oltre ai dati state anche già definendo, immagino, tutto poi il modello di misura per capire, perché poi alla fine non sarà un investimento.
Ci sono dei modelli di misura basati sulla singola vista dell'utente, che dà appunto informazioni su quelle che sono l'operatività, quanto è ingaggiato l'utente specifico nei vari canali. E poi ci sono delle misure che sono viste sull'univocità dell'utente, quindi dove il lifetime value farà da padrone da quel punto di vista, per riuscire a capire nel percorso che ha con noi di relazione l'utente quali sono i momenti di migliore ingaggio, quali sono i momenti di maggiore attrattività, diciamo, o di necessità che l'utente può esprimere nei nostri confronti. E il concetto di data product proprio aiuta nella definizione di queste viste diverse dell'utente, come se fossero ognuna con uno specifico caso. Ed ecco, anche qui aiuta la data product, perché permette di definire e di evolvere specifiche funzionalità anche nei dati, cosa che magari in uno stato di un data warehouse classico poteva essere più complesso.
Sì, perché il dato è più grezzo e meno elaborato. Ecco, da questo punto di vista, un altro tema del quale si parla spesso, no, è, diciamo, il concetto di democratizzazione del dato, che spesso porta, anzi che dovrebbe portare con sé, il tema del self-service analytics, ma io direi self-service data delivery o data usage. Diciamo, tutto l'impianto poi prevede un graduale aumento dell'autonomia di chi poi deve usare questi data product. Cioè, in uno scenario ideale, non so, io responsabile marketing di 1 euro posso accedere a un marketplace dove prendo i prodotti che mi servono, faccio quello lì e senza dover, no, dipendere da qualcun altro.
Sì, diciamo che c'è il proprio il fatto di impostare un catalogo, degli aspetti dove posso cercare l'informazione. Un catalogo dei dati è un valore sicuramente per l'azienda, sono i data products diventano degli asset che potenzialmente ognuno può utilizzare. La creazione proprio di queste bolle di competenza poi, che ne derivano dalla possibilità di fare del consumo di questo dato, anche se poi richiederanno in futuro ulteriori persone tecniche che sono in affiancamento a un business, comunque è una leva importante, perché rendi autonomo la possibilità di elevare il dato, anche se questo, diciamo, non viene fatto direttamente da un team centralizzato.
Sì.
E questo è un valore, perché al di là del fatto del quanto tecnici sono le persone che affiancheranno il business per fare questo tipo di lavoro, lì ci aiuterà molto lo sviluppo tecnologico. Per cui tecnologie, secondo me, dirompenti, AI generativa o cose di questo tipo, lì davvero, in questo tipo di concetto, dando la possibilità, grazie alla tecnologia, di arrivare al dato in maniera diversa, in maniera più facile, queste bolle potranno essere diversificate in base alle competenze dei team business o competenze dei team funzionali, anche rispetto alle competenze tecniche necessarie per fare un certo tipo di lavoro o un altro. E poi, in qualche modo, gestire queste bolle anche in maniera anche essa stessa differente, in base alle persone che ci metti dentro, alle skill che queste persone hanno per lavorare su dati.
E sì, io credo ne vedremo delle belle da questo punto, sì, di vista. Tu hai citato credo siamo stati bravi, perché sono passati una ventina di minuti e ancora non avevamo citato della generativa. Pensavo siamo stati bravi. No, però è vero, noi stessi in Denodo stiamo, noi abbiamo una componente che si chiama proprio Data Catalog, che è, diciamo, un'interfaccia pensata per data consumer, utente di business, e anche noi abbiamo già integrato, però ripeto, siamo agli inizi, non noi, perché l'hype è stato talmente repentino. Già adesso è possibile fare interrogazioni in linguaggio naturale su, non so, mi dai i top 10 clienti di questo mese, eccetera, eccetera. Io personalmente credo che il vero futuro, e ci si arriverà, è non più, tra virgolette, non dico costringere, però non più supportare il data consumer nella ricerca del dato, ma supportarlo nella risoluzione di un problema. Cioè, io, da persona che lavora dai dati da sempre, a me piacerebbe avere un sistema in cui gli dico: mi aiuti a capire perché la loyalty sta diminuendo nell'ultimo anno ed è lui che mi dice quali dati mi possono essere funzionali, quali tipo di visualizzazione serve e mi deve aiutare. Io credo ci arriveremo perché insomma in un anno e mezzo, quant'è ormai, se diciamo andiamo sui 2 anni dell'IA generativa, già lo stesso chat GPT dal primo alla 4.0 o quello che è, insomma è sorprendente, le allucinazioni sono scese, per cui secondo me questo è proprio un terreno fertile. Ci sarà, credo, una fase di assestamento, però insomma il fatto che ci sia fermento è giustificato. Mi viene in mente, sempre legato al tema della modellazione dei clienti, no? Quindi diciamo intanto per dare servizi a loro, ma anche l'idea di poi utilizzare i dati dei clienti anonimizzati nel rispetto lì, per poi invece dare un servizio indietro al produttore, tipo, che ne so, tendenze di acquisto dei prodotti, quest'anno va di moda i registratorini piuttosto che un altro prodotto, è un qualcosa che state già facendo, ci state pensando?
Data product, dovrebbe proprio essere il concetto di utilizzo finale del product. Diciamo che lavorando tecnologicamente, quello che abbiamo in mente è che ci possa essere proprio un consumo di questi dati via API, dove ci sia un gateway che già gestisce la possibilità di vedere quanti sono i dati, come vengono consumati, quanti vengono acceduti, eccetera.
Quindi una cosa che possa essere acceduto anche da aziende, certo, con voi, diciamo, sono fornitrice, però più o meno. Questo è un bel tema, perché quello dell'allargamento poi del confine... Cioè l'azienda non è più la singola azienda, no? L'azienda è l'azienda per tutto ciò che ruota intorno, certo. Il vero dato, insomma, il vero valore del dato che inizia a circolare proprio qui.
Esatto, e lì ci sarà secondo me una parte di maturità del mercato aggiuntivo, cioè le schede prodotto saranno le schede di prodotto dati, ci sarà un'evoluzione sempre di più di questi data contratti che saranno veri e propri data contratti, ma già lo vedi nelle console dei cloud di per sé, sono già i marketplace dove compri, sì, dati o fai, vedi quelli che sono i dati pubblici che possono essere utilizzati, esiste già, però sarà una continua crescita della descrizione degli stessi, dell'accedibilità delle informazioni per dire che cosa mi serve. Adesso sono comunque limitati questi dati, secondo me ci sarà invece la possibilità che le aziende di per sé inizino proprio a pubblicare dati e quindi l'esigenza man mano di dover costruire una comprensione maggiore di che cosa vuol dire comprare un dato, un data contract, attenzione allo SLA, attenzione al tipo di accessibilità dell'informazione, della protezione, insomma.
Su questo tema a me piace sempre citare, prima ti dicevo, io ho una lunga militanza nel settore pubblico, nel senso che poi ho sempre lavorato. Da questo punto di vista devo dire che almeno come modello, come impianto complessivo, il sistema di interoperabilità del mondo pubblico che ruota intorno alla piattaforma digitale nazionale dati, di fatto ha un po' precorsi tempi, perché lì il tema è vero che ogni amministrazione possiede il suo dato, però il dato messo così come fu fatto almeno con i primi open data, che era un adempimento, i dati erano buttati lì, e adesso invece almeno nel modello complessivo c'è tutto un lavoro sulle ontologie, sulla classificazione, sul fatto che, come dicevi te, c'è un contratto legato al prodotto, io lo uso con certi vincoli, ma mi aspetto anche una certa disponibilità o meno. E ripeto, come impianto è perfetto, anche a livello europeo, no, il tema dei data spaces, alla fine modellano sempre con questo approccio logico, perché poi è chiaro che non è che posso preventivamente portare fuori il dato per metterlo nel mega data warehouse del mondo. È chiaro che nel mondo pubblico forse c'è una spinta un po' ridotta, perché mentre nel mondo privato poi c'è alla fine, però gli economics sono sempre... come dire, le regole dell'economia non cambiano, nel mondo pubblico ci deve stare effettivamente questa accountability, questa presa di volontà nel capire il valore di un servizio, però come modello devo dire è molto avanti. E dal punto di vista però poi diciamo di tutta la pletora di aziende con le quali interagisce UniEuro, ma non credo dalla grande multinazionale, non so, penso ai fornitori dei televisori, anche con aziende più piccole, c'è più o meno una maturità condivisa, cioè questa idea di questo modello di interscambio continuo di prodotti viene recepita bene da tutti, o come spesso capita ci sta chi è più avanti, più indietro?
C'è questo tipo di situazione, chi è più avanti, chi è più indietro, chi chiede più dati, chi produttori che chiedono più dati, altri meno, però c'è un'attenzione assolutamente crescente all'informazione e che si accompagna spesso a quelle che sono i vantaggi economici, i premi di per sé che l'azienda stessa dà, quindi l'industria fa da comunque coordina questo tipo di necessità. E vediamo che però è una necessità crescente.
Quindi le aziende già comunque, come dire, chiedono, già mi chiedono da tempo dati che vanno dal report di quanto ho venduto.
Esatto. Okay. In più è il tipo di adattamento, per cui magari le stesse aziende hanno dei custom, hanno delle modalità di accesso, delle modalità di tipo di informazione diverse in base alle loro strutture informative. Ecco, è lì che il mondo delle traduzioni, quello di cui parlavamo prima, data contract, l'informazione, gli metadati, lì si normalizzerà, no? Sì. E la parte ontologica è molto, molto interessante da quel punto di vista, costruire la semantica, l'ontologia intorno a questo, ma poi l'esercizio narrativa aiuterà nella comprensione di questo, perché poi è proprio l'accessibilità.
Sì, io credo che già si può fare adesso, già adesso se tu chiedi, mi costruisci una schema relazionale, gli dai 4 elementi, mi dovrei... Sì, io credo se tu chiedi, anzi magari ci provo a mio torno, intorno a Roma, ti chiedi, mi crea un'ontologia del mondo retail, magari da un semilavorato, come succede per il codice, però anziché partire da zero, quello è estremamente interessante. Senti, invece dal punto di vista tecnologico, avete fatto scelte particolari, cloud, ibrido, full cloud, avete sistemi in casa, siete in una fase, diciamo, di transizione?
Abbiamo iniziato, è un po' di tempo che ci lavoriamo, però abbiamo iniziato recentemente a fare questa trasformazione che portando tecnologie in cloud per l'infrastruttura, in cloud per la sicurezza, in cloud per la democratizzazione dei dati, intesa come ho dei silos dovuti ai vari sistemi, cerco di ridurre i silos e poi costruisco invece dei data prodotti, accelerando l'utilizzo delle tecnologie che i cloud provider mettono a disposizione. Iniziamo con un cloud, poi con una partnership forte con Google, Google Cloud, e poi diciamo rimaniamo aperti in un contesto ibrido di cloud in base a quelle che sono le evoluzioni, le necessità e la nostra maturità di poter gestire ambienti sempre più complessi.
Perché fra l'altro diciamo mi veniva a dubbi, il vostro mondo, il mondo del retail è un mondo ben supportato da applicazioni di grandi software vendor o c'è ancora una quota parte di custom che deve catturare le specificità di ogni euro piuttosto che insomma del mondo?
Secondo noi c'è una necessità di avere sempre la propria fetta di proprio custom, soprattutto nel momento in cui creiamo dei data product, non necessariamente questi data product sono in alcuni processi dove sono gestiti interamente da vendor che offrono già prodotti, questi data product sono dei fornitori di dati, in altri processi dove non abbiamo il SIS di turno, è lì, quel caso lì interveniamo noi. Ma anche una questione di gestione di costi aziendali, cioè una necessità di equilibrio tra queste parti. E poi spesso la situazione SaaS coprono delle bolle, o non è detto che queste bolle siano sempre capaci di adattarsi all'organizzazione aziendale. O poi comunque se anche l'organizzazione aziendale cambia è più difficile adattare un SaaS che adattare altro tipo di software.
Sì, anche perché c'è un po' poi, sai, anche per un software vendor che di fatto vive di standardizzazione, no? Tutte le volte che devo catturare una specificità di un cliente, comunque insomma è un costo, poi magari lo fa per carità, però insomma non inizia a essere oneroso. Senti, sul tema dell'AI, diciamo dell'AI generativa più o meno ci siamo fatti un po' un'idea, una previsione, no? Invece dal punto di vista, chiamiamolo, degli AI tradizionali, che voi su, sempre nell'ambito di modellazione predittiva per capire un trend di mercato lì, comunque già ci lavorate, oppure anche quella è una nuova linea di frontiera che sta
iniziando? No, sono anni che ci si lavora, soprattutto su quella parte core, che sono prezzi, promozioni, sulla parte previsionale, sulle vendite. E questo è un aspetto che viene rafforzato dal fatto di poter utilizzare cloud e di poter andare, diciamo, di poter utilizzare BigQuery, BigQuery Studio, Vertex AI come strumenti, ma soprattutto per cosa? Per fare in modo, diciamo, di poter avvicinare anche l'utilizzo di queste tecnologie in diversi ambiti. Quindi non solo riservate ad ambiti che sono super specializzati su questi argomenti qui, ma portare questi tipi di portare un concetto di piattaforma in azienda, quindi può essere utilizzato questa piattaforma per poter utilizzare questi tipi di tecnologie anche per sull'utente, parlavamo prima del customer, su replenishment, su recommendation, su fraud detection, su altri ambiti. dove in questo momento abbiamo delle soluzioni, magari sono dei SaaS, magari invece possiamo fare leva su data scientist interni, eccetera, che possono aiutarci nello sviluppo di questi tipi di...
Sì, voi immaginate, su alcuni aspetti core, tipo l'approvvigionamento del magazzino, la merce in giacenza, che poi è uno, no, delle ansie tipiche quando tu vai, inclusa la mia, quando vai in un punto fisico che dici, oddio, magari provo quello che voglio, e no, non c'è, arriva fra un mese, no, che poi alla fine crea un po' di disaffezione. Dal punto di vista organizzativo, questa trasformazione ha avuto, diciamo, gioco facile, no? Insomma, è stata bella. E devo dire, è un'eccezione, è una cosa che prendo con estrema positività, perché devo dire, molto più frequentemente sento che abbiamo tutto in mente, abbiamo un bel modello a cui tendere, però ora dobbiamo, no, batterci internamente.
No, noi diciamo che proviamo ad applicare, cioè stiamo applicando.
Però Joinery percepisci, no, che
stiamo vedendo degli effetti. Diciamo che se questi portano diretti vantaggi, visto che li portano, in qualche modo c'è un attirante comune ad andare in quella direzione, anche se non dichiaratamente.
Sì, io per una volta ho detto, beh, una volta che il volano parte, anzi, c'è poi il rischio. E poi siamo tutti un po' così, no? La prima reazione al cambiamento è di oddio perché, no? Perché ho sempre fatto la famosa.
Sì.
Poi una volta che il cambiamento, quando è fatto bene, viene apprezzato, c'è visto opposto, cioè che mi iniziano, che è un happy problem, come direbbero gli anglosassoni, che però mi iniziano a chiedere, non so, data product nuovi, sempre più ergonomia, insomma, poi alla fine, no, un gioco di domanda-offerta, e anche quello. Ecco, mi erano in mente... Mi era scappata la domanda, come si dice. Tu prima hai citato il prezzo. Voi, per esempio, temi di pricing dinamico lì, nel mondo del retail, al di là di quello che state facendo voi, ma se vuoi ce lo dici, è un tema caldo questo del dynamic pricing sempre più compresso temporalmente?
È un tema complesso quello del dynamic pricing, anche rispetto alle nuove normative. Diciamo che ci deve essere sempre più attenzione alla trasparenza dell'informazione che viene data all'utente. E lavorare sul dynamic pricing è un argomento complesso da fare, perché durante la stessa navigazione...
Sì, tu dici, mi dica utente, vedo, torno tre volte sulla pagina, trovo
una promozione, faccio delle promozioni, le comunicano tramite i magazzini. Quindi ci sono delle dinamiche nel retail specifico che hanno delle altre necessità, non tanto il dynamic pricing dell'utente, ma quanto essere chiari nel tipo di comunicazione, della promozione, di quelle che sono le cosa si vuole ottenere, cosa si vuole comunicare al cliente in termini promozionali. Questo è il focus principale. Poi l'adattamento sui prezzi, naturalmente il calcolo di prezzi viene fatto sulla marginalità dei prodotti, quindi tutto quello che c'è dinamico viene fatto,
cioè predisposto, già lo acquistare, già un contratto d'acquisto, sì.
Viene predisposto, diciamo, il prezzamento in base a quelle che sono le strategie aziendali. Quindi diventa un elemento un po' particolare. Vediamo, dipende quali saranno le evoluzioni del mercato anche su questo.
Senti, ti faccio una domanda, per fondi tanto, insomma, poi sì, ascolto tante statistiche, la risposta credo già di intuirla. Dalla fase pre-Covid a oggi c'è stato un significativo cambiamento fra il store fisico, store online? È una tendenza che è ancora confermata? Perché il Covid ha creato un momento di disruption assoluto, immagino, anche perché non ci si poteva andare. Uno stava a casa o faceva il pane, come si dice, degustava il vino, le macchine per il pane, e un lievito c'era da borsa,
una neola, non lo so.
Però diciamo, ecco, questo cambiamento che, ahimè, è stato, come dire, imposto dal Covid, adesso si sta mantenendo? C'è comunque una crescita costante dell'online o ci si sta un po' riassestando per quello che...
Esatto, c'è un periodo di riassestamento, cioè rimanere a casa avevi la necessità di poter comprare la nuova TV, la macchina del pane, eccetera, quindi è stato un boom in qualche modo. È una rincorsa verso questo tipo di servizi all'utente. Adesso c'è un riadattamento del mercato. Il retail al consumatore piace andare a consumare prodotti o guardare prodotti, almeno di consumer electronics, in negozio.
Ma poi li compra, cioè voi avete statistiche di quanto uno va a vedere e compra online? Voi immaginate abbiate una politica di prezzo, diciamo, uniforme, nel senso il prezzo che trovi, più o meno il prezzo che trovi store...
Non sempre, dipende dalle situazioni. Un euro è anche molto localizzata nel territorio italiano, quindi è possibile che ci siano delle necessità di offerte locali che possono incidere sul tipo di prodotto. Ma generalmente all'utente piace consumare, cioè andare a guardare i prodotti. oltre il nostro 80 e più per cento delle nostre vendite deriva ancora dal retail. Quindi è un core business, quel tipo di parte. Però l'online, diciamo, è lo strumento dove l'utente può iniziare ad interagire, continua l'interazione. Quindi quello che di cui parlavamo prima sulla parte di utente, di unire l'esperienza di acquisto.
La vera omnicanalità.
La vera omnicanalità è sempre più forte, è sempre più la parte più interessante. E lì stiamo, tornando al data product, lì questo data product, nel momento in cui l'abbiamo iniziato, non abbiamo iniziato solo dal dato sotto, quindi una vista nuova del dato dell'utente, ma abbiamo rifatto l'intera architettura, stiamo rifacendo l'intera architettura del sistema dell'utente, in modo tale che ci sia attenzione nella presa del dato dell'utente sin dal primo istante in cui l'utente interagisce con noi, quindi
con madura, perché è una trasparenza,
esatto, non va sprecato niente in questo senso.
Ok, senti, faccio un'ultima domanda perché poi si potrebbe continuare, poi mi appassiona qualsiasi cosa. E tu prima a un certo punto hai citato il discorso dei domini, no? Tipico del Data Mesh. Per cui la domanda che volevo fare, voi quindi avete anche adottato un paradigma organizzativo, perché secondo me il Data Mesh è prevalentemente organizzativo, tipico del Data Mesh, quindi avete i data domain con i data owner, o un data domain ha più o meno una certa autonomia nella gestione del dato, salvo poi, diciamo, la condivisione, farla con i data product che devono seguire tutto quanto ci siamo detti?
Diciamo che è stata la prima delle impostazioni organizzative data al team, ed è stata una proprio il primo tirante verso questo tipo di approccio e verso questo tipo di linguaggio, prima ancora di parlare di data product. Si è parlato di data dominio, perché mettere intorno alle persone delle informazioni che queste persone riescono a comprendere è più importante ancora di come del tecnicismo che io utilizzo. Questo tipo di modello non necessariamente deve essere portato perché ho il cloud o perché ho il generative AI, è un approccio di persone, e quindi è quello già l'immediatezza dell'avere un framework che ti permette di costruire questi data domini, porta a una velocità quasi immediata di aumento della trustability di un dato, dell'informazione, ma semplicemente perché sono probabilmente persone che si parlano, e il data owner per me è un ruolo chiave in questo. E non è necessariamente la persona che di per sé fa la roadmap in autonomia, ma è la persona di riferimento per cui si prende cura di quel tipo di set informativo e conosce quello che è il set informativo che c'è dietro alla tua piattaforma, ne conosce come viene generato, conosce quello che viene pubblicato e sa dare delle linee guida di utilizzo di queste informazioni, no? Che è proprio la base fondamentale su costruire un data product, no? E il cambiamento, e volevo sottolineare questo, che nel mercato non è facile trovare data owner. Su LinkedIn la posizione di data owner non c'è, ma in realtà intanto è in crescita. È in crescita in molti contesti, ma poi c'è proprio, in realtà, questo tipo di necessità viene portata in ruoli aziendali che magari hanno altri nomi,
come un adempimento, devo fare anche questo.
Esatto, devo fare anche questo, ma in qualche modo è proprio il core, andare a vedere quelli che sono le skill set oppure quelli che sono gli obiettivi di questo team qui, è quello che ci serve per avere una struttura dati che gestisca i prodotti.
Hai toccato un elemento fondamentale, e mi piace che l'hai toccato in chiusura, perché sai, no, ti dicono che è quello che resta di una chiacchierata all'inizio e alla fine, perché mentre tu dicevi, molto interessante la questione di LinkedIn, è vero, non esiste una professione data owner, io temo che spesso, cioè c'è il rischio che spesso la parola owner venga vista associata alla parola responsabilità, quindi essere data owner venga visto come un adempimento in più, un rischio che mi deve accollare. Secondo me invece è fondamentale quello che ha detto, cioè nel momento che io capisco che avere la proprietà di un dato vuol dire che io quel dato me lo posso curare, allevare e renderlo sempre migliore, cioè è come, no, l'artigiano che coltiva, che ha la produzione biologica, il suo obiettivo è fare il prodotto che si distingue dagli altri. Quindi secondo me questa lettura, per carità, hai anche delle responsabilità, no? Come quando coltivo un campo ho delle responsabilità, però poi se mi concentro sul fatto che nel momento in cui quel dato è mio, fra virgolette, tanto più lo rendo appetibile, tanto più faccio un servizio a me, ma anche all'azienda, secondo me è proprio la chiave di svolta.
Sì, ma l'obiettivo è la misurabilità di quanta è la qualità, di quanto magari può percepire, può essere la qualità percepita e la qualità effettiva del prodotto stesso, no? E chi è che se prende cura dal punto di vista aziendale? Chi è che chiede il dato deve essere fatto bene, deve essere qualitativamente buono? Cosa vuol dire? Sono delle pratiche da mettere in piedi, no? E quindi nel momento in cui faccio il software, ho un ciclo di vita, devo essere sicuro di poter mettere in un processo ricorrente, ripetitivo, anzi, quello che mi serve per mettere in sicurezza.
Industrializzare.
Insieme a questo ci sono anche gli altri uomini, quelli che gestiscono la piattaforma, gli strumenti che ti servono per facilitare questo tipo di adozione.
Sì, diciamo che una volta chi faceva ICT era uno, facevo più o meno tutto, adesso si sta assistendo a una parcellizzazione probabilmente dei ruoli, che porta con sé delle difficoltà. Tu mi dici, dobbiamo comunicare in sempre più persone, però a quel punto la specializzazione appartiene a qualsiasi cosa, ormai c'è di per specializzazione. Senti Marco, ti ringrazio, è stata una chiacchierata veramente interessante, fra l'altro secondo me illuminante su alcuni aspetti, in particolare l'ultimo che abbiamo discusso, per cui grazie ancora per aver dilatato il mio dito, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltati e a tutti do appuntamento al prossimo episodio.